Abbiamo prima aperto un po' le chiacchierate in diretta dal meeting con un compagno del collettivo di fabbrica GKN di Firenze, con una, diciamo, con la loro vicenda che va avanti ormai da qualche anno, che ha saputo, come dire, catturare l'attenzione sulla loro vicenda, ma anche in maniera, come dire, molto flessibile, sapersi connettere con le altre lotte presenti nella nostra società. E proprio loro ci ricordavano anche, tra le tante cose che hanno vissuto e attraversato in questi 2 anni, la presenza, qualche volta a sostenere la battaglia dei lavoratori di Prato. Una lotta anche lì, in questo caso non contro una delocalizzazione e chiusura, ma per ottenere migliori e differenti condizioni di lavoro. Noi qua siamo con Luca della Sicobas di Prato, che è presente ai lavori di questo Climate con altre compagne che portano avanti il lavoro di intervento a Prato. Una prima domanda: cosa vi porta qua? Cosa vi aspettate di trovare? Quali punti vi sembra fondamentale discutere dalla vostra prospettiva e dalla vostra esperienza?
Allora, ciao a tutti intanto. Allora, noi siamo scesi qui molto volentieri da Prato, e volentieri partecipiamo a questo dibattito che ha come obiettivo questa convergenza tra quelle che sono le lotte che ci sono nei posti di lavoro e le lotte, i movimenti e ambientali. Lo facciamo con interesse perché intanto tutti i giorni possiamo dire che nella nostra attività vediamo come queste tematiche convergono nella realtà dell'esperienza di chi lavora e di chi abita nei territori ed è costretto a lavorare, ad ogni modo. Convergono probabilmente anche in una forma alcune volte drammatica, non è la peggiore, sicuramente quella di Prato. Abbiamo casi più emblematici che hanno fatto, come dire, che fanno sempre emblema e simbolo, come l'Ilva di Taranto, eccetera, ma quella del distretto di Prato è uno degli esempi di distretti produttivi dove condizioni di sfruttamento, di super sfruttamento, noi diciamo, no? Quindi di turni di 84 ore settimanali, assenza di diritti, lavorare, eccetera, si fondono con un territorio completamente piegato alle esigenze produttive, a produzioni nocive. Nocive prima di tutto per chi lavora e anche per chi abita in quei territori, a fuffa di riconversione ecologica che poi si riduce a creare le infrastrutture che servono a continuare a riprodurre le condizioni di produzione di quel distretto lì. E anche una sorta l'insensatezza in qualche modo, oltre che la nocività del sistema produttivo in cui viviamo, no? Se possiamo metterla così molto. Rischiando di banalizzare, ma in realtà io non credo che banalizziamo, andiamo un po' all'essenza di quello che è il punto, cioè siamo in un sistema, in un modo di produrre dove migliaia di lavoratori a Prato, ma milioni nel mondo, se guardiamo l'intera filiera produttiva mondiale globalizzata dell'abbigliamento e della moda, sono costrette a lavorare in condizioni schiavistiche, semischiavistiche, di sfruttamento, in delle produzioni che danneggiano i territori e gli abitanti per produrre la famosa fast fashion, da una parte, quindi vestiti di brevissima durata che compriamo e buttiamo dopo poco tempo e scientificamente sono fatti per essere doverli buttare e ricomprare, da una parte questo, dall'altra produzioni dei famosi brand di lusso che vanno ad alimentare, come dire, l'ego di chi invece il portafoglio ce l'ha pieno. Ecco, a Prato, tra Prato e il distretto anche che si estende sulla provincia di Firenze, troviamo entrambe le produzioni, in entrambi troviamo questo tipo di sfruttamento e di impatto tremendo sul territorio. Andiamo un pochino più lontano, ma parliamo della stessa filiera produttiva, tutto quello che è emerso nella zona di Santa Croce del Fiorentino,
Distretto del Cuoio.
del distretto del Cuoio. Lì c'è solo la lavorazione precedente che hanno poi quelle stesse pelli che poi vengono lavorate tra Prato, Campi Bisenzio, eccetera. E lì abbiamo questa convergenza dal punto di vista, purtroppo nemico di tutte queste tematiche, quindi bene che ci siano anche ci si ponga tutti insieme una convergenza nel nostro piano dell'organizzazione nostra di queste stesse tematiche.
Ecco, tu citavi del un monte orario che insomma fa impressione. Parlavi di 84 ore a settimana, questa è l'esperienza che voi avete avuto di incontro, sostegno e lotta assieme a questi lavoratori, mi sembra per lo più immigrati, soprattutto
pakistani
della zona del Pakistan. 84, io mi ricordo quando ho fatto un dibattito con loro, loro dicevano noi vogliamo una cosa semplice, 5 giorni, 8 ore, non 7 giorni, 12 ore, una battaglia ovviamente non solo necessaria di dignità, che ci riporta, come dire, agli opifici di Manchester del 1800 e ci ricorda come il capitalismo non ha mai dimenticato quella diciamo quella estrazione di lavoro pura e dura. Il racconto che facevi di Prato e di altri distretti nei dintorni configurano un po' quei pezzi di Toscana come una specie di zona economica speciale. Sembra che il modello cinese, che poi in realtà è un modello di lungo corso del capitalismo, come dicevamo, si coniughi lì con un enorme estrattivismo sulla natura e nella natura, come appunto anche come discarica, come scarico dei rifiuti avvelenati, e come estrattivismo puro di forza lavoro con queste durate, con questi ritmi.
È esattamente quello che tu hai detto, cioè il concetto di zona economica speciale, informale, non dichiarata, non scritta da nessuna parte, è quello che aiuta meglio a comprendere che cos'è il distretto di Prato, ma potremmo fare un ragionamento probabilmente analogo per le campagne di Foggia o per altri, diciamo, territori produttivi che sono qui in Europa, che sono qui in Italia e che si alimentano che sono figlie, diciamo, della globalizzazione, che non è stata solamente la delocalizzazione e non è solamente oggi la delocalizzazione delle produzioni e quindi l'andare la produzione che si sposta per cercare delle condizioni più vantaggiose in termini di sfruttamento della manodopera o di capacità o possibilità di estrarre dalla natura, eccetera, ma è anche l'arrivo qui di queste zone dove di fatto senza nessuna legge, ma di fatto riusciti ad andare in deroga a ogni tipo di norma, per cui nel stretto è tanto normale lavorare 12 ore 7 giorni alla settimana e magari senza contratto, in molti casi si parla di un 30-40% di lavoratori senza contratto, e tanto è normale letteralmente smaltire rifiuti speciali tessili in dei sacchetti e andarli a buttare in giro per, diciamo, il territorio in maniera completamente plateale. E questo, cioè, da una parte ci fa riflettere anche su come collochiamo, no? Perché molto spesso noi abbiamo, almeno in Toscana, perché in Toscana forse la pira meglio, ma anche per fare un parallelo anche su questo, su Foggia, si è abituati a una narrazione, no? Che parla di queste situazioni delle zone particolari, come delle eccezioni, che fanno sempre riferimento a delle particolarità territoriali, al sud della mafia, a Prato sono i cinesi. Non è così, cioè ci sono ormai qualsiasi filiera produttiva, no? Capitalistica che andiamo a ripercorrere. No? E dalla vendita andiamo indietro, la distribuzione, la logistica, la distribuzione alla produzione, troviamo che sono tutte una produzione che si fonda sul lavoro sfruttato e su una nocività, su un pesante costo per il territorio e per la salute.
Sì, tra l'altro la retorica appunto dell'eccezionalità di territori mafiosizzati, per dire così, è una realtà, ma è semplicemente l'anello basso della catena, dove spesso a livello mondiale la gestione dei territori, dove avviene proprio questa gestione della natura, dell'ambiente come discarica o come puro luogo di estrazione, e la forza lavoro che viene fatta lavorare in questi contesti o in quelli immediatamente intorno, spesso le mafie sono semplicemente l'ultimo anello di catena utile a controllare militarmente quella forza lavoro. Noi potremmo partire dagli estremi, diciamo, più brutali, che ne so, uno può immaginare le milizie del Congo che tengono incatenati all'estrazione dei minerali le popolazioni di quei territori, fino agli esempi che abbiamo anche in casa nostra con i ghetti agricoli nei dintorni del Foggiano, o la zona economica speciale di Prato, dove nel 2022 è normale far lavorare le persone 84 ore a settimana, con forse uno o due giorni all'anno di libertà.
Tre di solito i tre giorni intorno a Ferragosto, a volte il giorno di Natale, ma non sempre il giorno di Natale.
Insomma, quando il padrone decide che lo meritano. Luca, io ti ringrazio per questa chiacchierata, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti...
Ah, vi ringrazio te e saluto tutti.
Ci vediamo nei prossimi giorni. Grazie.